è un piacere cedere la parola all'amico di sempre, è il professore Enrico De Leon, che tra le sue competenze bibliche sicuramente brilla per le competenze ebraiche, per tradizione familiare, per amore personale e per competenza particolare. E allora abbiamo affidato a lui, dopo i due incontri introduttivi che ho fatto io le altre volte, su che cos'è la misericordia di Dio, sul rifiuto di una teologia sacrificale a favore di una teologia di un Dio che a tutti si dona, che muore per tutti, che tutti perdona sempre, anche gli empi, riprendendo quindi tutta la teologia paolina della giustificazione per grazia, cominciamo ora davvero con questo incontro il percorso della scrittura. E cominciamo ovviamente dalla misericordia di Dio nell'Antico Testamento. E allora non potevamo avere miglior relatore che il professor De Leon, che non solo viaggia nell'Antico Testamento come a casa sua, insomma, ecco, ma che ha una cultura di tutta la lettura ebraica del Nuovo Testamento, per cui ci riempirà, credo, come sempre con nostra grande gioia, di Midrash, di Talmud, cioè di tutta la letteratura sapienziale. E poiché noi, per leggere la Bibbia, dobbiamo saperla leggere con il cuore e la mentalità di coloro che l'hanno scritta, credo che il suo apporto sia particolarmente prezioso. Gli do subito la parola e lo ringraziamo.
Buonasera. Non tengo in mano il microfono perché muovo tantissimo le mani, per cui non si sentirebbe assolutamente niente, per cui è meglio che lo tengo fisso e cerco di farlo fisso anch'io. Cominciamo come al solito con la preghiera, e per pregare prendiamo un salmo, il salmo 146, che è un altro di quei salmi di lode a Dio per la sua misericordia. Difatti noi ripeteremo insieme il ritornello: eterno sarà il suo amore per noi.
Eterno sarà il suo amore per noi.
Lode il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Eterno sarà il suo amore per noi.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto cielo e terra, il mare e quanto contiene, e che rimane fedele per sempre.
Eterno sarà il suo amore per noi.
Dio rende giustizia agli oppressi, dà pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Eterno sarà il suo amore per noi.
Il Signore sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, di generazione in generazione. Alleluia. Avete visto che il titolo di questa sera è Il Signore Dio misericordioso e pietoso. È un versetto tratto da Esodo, capitolo 34, versetto 6. No? Il Signore è Dio misericordioso e pietoso. Ed è estrapolato da un momento fondamentale della storia di Israele, cioè quando Dio dona le due tavole della legge, le ridona, perché avviene dopo il grande peccato del popolo eletto, peccato di idolatria, il vitello d'oro. E allora Mosè risale sul Sinai e prega il Signore: questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un dio di oro, ma ora se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto. I racconti rabbinici abbelliscono questo dialogo tra Dio e Mosè, presentando una vera e propria trattativa tra i due, no? La parola dell'Eterno tuonava nello spazio: scendi Mosè, il tuo popolo mi ha ripudiato. Perché lo chiami mio popolo? Risponde Mosè. Non era forse il tuo popolo quando mi ordinavi fa uscire dall'Egitto il mio popolo Israele? Io ti dicevo allora, è lordo di peccato. Tu mi rispondevi, laverò via il suo peccato. E ora che il tuo sdegno si accende contro i tuoi figli, tu li chiami miei figli? Rispose l'Eterno, sono miei figli quando obbediscono e non quando disobbediscono. Sembra quasi di ascoltare i genitori quando litigano sul comportamento dei figli. È tuo figlio che ha fatto, no, è tuo figlio che ha fatto quest'altro, no? Di a tuo figlio che. Qui tra Mosè e Dio c'è questo. Rispose Mosè. Vai. Dove li hai allevati i tuoi figli? Li hai fatti crescere nel paese degli adoratori di immagini scolpite e vuoi che ti adorino? Ieri erano schiavi. Vuoi che oggi siano uomini? Signore, io, Mosè, li ho perdonati. Perché mai io che sono soltanto un uomo potrei essere più misericordioso di te, che sei Dio? Quando il vaso perde, si accusa forse il vaso o non piuttosto il vasaio? L'istinto malvagio li ha pervertiti. E chi glielo ha dato? Se lo sono dato da sé o gliel'hai dato tu, Signore? E qui termina il racconto di questa trattativa. E il libro dell'Esodo ricorda il perdono di Dio, proprio grazie alle parole di Mosè. E subito dopo segue una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Disse Mosè a Dio, mostrami la tua gloria. Qui siamo visto il libro dell'Esodo, capitolo 33. Dio rispose, farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il mio nome. A chi vorrò far grazia, farò grazia, e di chi vorrò avere misericordia, avrò misericordia. Quando passerà la mia gloria, però, ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. L'agire di Dio, la sua misericordia, ci fa capire Esodo 33, la si coglie quando Dio è di spalle, cioè quando è già passato, a posteriori. Noi comprendiamo il passaggio di Dio nella nostra vita dopo, non lo vediamo arrivare. Il suo viso, il volto ci è precluso, ma comprendiamo il suo passaggio nella nostra storia, così come l'ha compreso Israele a cose fatte. Scrive Enzo Bianchi, mi sentite anche lì in fondo? Sì, ok, perfetto. Mosè vede la bontà di Dio. L'unica cosa che noi possiamo vedere di Dio in questa vita è la sua bontà, il suo amore come misericordia, la misericordia. Ecco ciò che Mosè ha visto di Dio, e vedere la misericordia è la cosa più straordinaria, importante per il credente, a tal punto che Mosè scende dal monte con il viso raggiante. Esodo 34:20. Ma torniamo al capitolo 34 di Esodo, da cui eravamo partiti e che dà il titolo all'incontro. Dio ha promesso di rivelare il suo nome a Mosè. Quindi, vado? Prove tecniche di trasmissione. Si sente?
Sì.
Ok.
Sembra uguale, il microfono non sembra uguale.
Ma non so quanto regge la voce, quello è il problema, no? Dicevo, capitolo 34, versetti 6-7, in cui il Signore rivela il suo nome. Allora, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore, ricco di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni. Ora mille, abbassa un po', caro. Ora mille è un numero simbolico, Nella Bibbia equivale all'infinito, al numero incalcolabile. Si dice mille, noi occidentali diciamo ha detto mille, sono mille. Loro orientali dicono ha detto mille, vuol dire un mucchio enorme di persone. Dio che perdona la colpa, perdona la trasgressione, perdona il peccato. Questo è come Dio si presenta al capitolo 34 di Esodo. E si conclude questo capitolo con la consapevolezza in Mosè che Dio ha perdonato, con la riproposizione di una nuova alleanza tramite le nuove tavole della legge. Ma dopo il perdono ci vuole il pentimento. Ce lo presenta questo altro testo rabbinico, questo Midrash. Quando il profeta vide che il Signore aveva perdonato, si pentì di aver spezzato le due tavole della Torah. Ma l'Eterno gli disse: consolati, ti renderò la Torah. E come un re che, riprendendosi la sposa ripudiata, scrive di nuovo il contratto nuziale fatto a pezzi, scrisse di nuovo la Torah. Ma mentre la prima Torah era stata scritta in casa di Dio nel cielo, la seconda fu scritta in casa dell'uomo, sul granito della terra. Quindi abbiamo un Dio che scrive, dopo aver perdonato, sulla terra, sul suolo. E questo ci apre un po' gli occhi anche sul capitolo 8 di Giovanni. Gesù che scrive sulla terra, sul granito vicino al Tempio, prima di rispondere ai farisei sul destino da riservare alla donna adultera. Israele accusato da Dio di adulterio per il vitello d'oro è perdonato con una nuova Torah scritta sulla terra. La donna accusata da scribi e farisei di adulterio è perdonata dalla nuova Torah di Gesù scritta sulla terra: chi di voi è senza peccato scagli la pietra. Cioè siate misericordiosi così come lo è il Padre Celeste. Il nostro Midrash continua: per 40 giorni in digiuno, preghiera e penitenza i figli di Israele avevano atteso il perdono dell'Eterno. E il giorno che, in segno di perdono, la Torah è stata loro resa dall'Eterno, era il decimo del mese di Tishri, che è il primo mese del calendario ebraico, che cade normalmente tra metà settembre e metà ottobre, in quel periodo, in questo periodo storico. Quindi siamo al primo mese. E l'Eterno ordinò a Mosè: questo giorno sia un giorno di perdono per voi e per i vostri figli, i figli dei vostri figli, e ogni anno in questo mondo per tutti quelli di Israele è questo il giorno di perdono, il 10 del primo mese. Avete capito probabilmente che il racconto rabbinico fa risalire la festa dell'espiazione, Yom Kippur, grande festa per gli israeliti, il 10 del primo mese di Tishri, al perdono di Dio sul Sinai e alla consegna delle seconde tavole. In questo giorno di penitenza e digiuno, ancora oggi i figli di Israele chiedono perdono a Dio e ai fratelli dei peccati commessi durante l'anno. Pregano così in sinagoga: tu che ami la rettitudine e detesti l'impietà, che desideri assolverci anziché condannarci, a te ci avviciniamo, Dio, per confessare le colpe. Sollevaci dunque dal peccato, I nostri occhi guardano a te con fiducia. Usa indulgenza con noi, siano cancellati tutti i nostri peccati. Il perdono di Dio al Sinai, con cui abbiamo iniziato, è la proclamazione del Signore. Signore misericordioso e pietoso. Ed è la prima grande manifestazione della misericordia di Dio nell'Antico Testamento. Ma non è un atto che si ferma ai piedi del Sinai, poiché dicono i nostri padri, ogni peccato di Israele, quindi di conseguenza ogni nostro peccato, è un residuo del peccato del vitello d'oro. E in ogni generazione di Israele, quindi nostra, resta un'oncia dell'oro di quel vitello. E ammonisce nel trattato sul Kippur la Mishnah, che è la tradizione sacra orale di Israele, che trovate nel Talmud, no? Il testo orale che raccoglie le parole dei grandi maestri ebraici nel corso dei secoli. Allora il Talmud dice: il Kippur può portare perdono soltanto per i peccati che l'uomo ha commesso contro Dio. Per i peccati che l'uomo ha commesso contro il prossimo, il Kippur non può portare perdono, finché non ha tenuto il perdono dal prossimo. Concetto che torna infinite volte anche nel Nuovo Testamento, oltre che nell'Antico. Matteo 6,14: se perdonerete agli uomini, il Padre vostro perdonerà a voi. Matteo 5,24: va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi porta l'offerta all'altare. Fino all'esempio estremo di Gesù, che per primo perdona e supplica il Padre di fare lo stesso, perché il peccato della crocifissione, come quello del vitello, sia cancellato. Padre, perdona loro. Seguendo quindi la tradizione ebraica, Gesù sa che Dio non può perdonare il peccato dell'uomo se prima il perdono non è dato dall'offeso. E come Giuseppe davanti ai fratelli, è lui che compie il primo passo perché la misericordia del Padre scenda sugli uomini e li perdoni del peccato di croce. Perdonatevi scambievolmente, dirà Paolo ai Colossesi 3, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Tutto l'Antico Testamento è costellato di episodi in cui Dio mostra la sua misericordia. Si compiace di quello che ha creato vedendolo bello, buono. Tob in ebraico vuol dire sia bello che buono. La frase "e Dio vide che era cosa bella buona" ricorre 7 volte, simbolo di completezza, di perfezione, il numero 7, a sottolineare che tutto ciò che esiste è uscito da Dio, a Lui è destinato e che il suo sguardo su ciò che ha creato è colmo di amore, misericordia. Era buono, ma anche di meraviglia, era bello. Guarda che bella roba che ho creato. Anche il racconto del Midrash sulla creazione di Adam, del terrestre, dell'uomo, è così congegnato. Quando Dio si accinse a creare l'uomo, gli angeli del servizio si divisero. Alcuni dicevano: si crei. Altri dicevano: no, no, non si crei, sarà menzognero, sarà rissoso, farà guerre. Perché creare l'uomo per una vita che è segnata dalla morte, dal male e dal peccato? Il Signore rispose agli angeli che gli ponevano di fronte le opere che l'uomo avrebbe compiuto: sono io che ho creato e io che perdonerò, sopporterò e salverò. Forse per nulla sono chiamato longanime e grande nella misericordia. E anche dopo il peccato dell'uomo, Genesi 3, Dio promette salvezza. Genesi 3:15, di prendersi cura di lui e delle generazioni che verranno, no? Calpesteranno la testa del serpente. Dice lo Zohar, testo spirituale ebraico medievale, quando Dio cacciò l'uomo disse: ho lavorato fino ad ora, adesso sarai tu a continuare. In altre parole, all'uomo non è dato di cominciare l'inizio di Dio, questo potere lo ha solo lui, ma l'uomo è chiamato, può ricominciare, e ricomincia ogni volta che decide di allinearsi dalla parte della vita, dalla parte dei vivi. Dice il Midrash: perché Dio creò un uomo solo? Perché ognuno si senta responsabile del mondo intero. Chiunque uccide un essere umano annienta l'umanità intera, ma chiunque salva un essere umano salva l'umanità intera. Così farà Dio nei confronti di Caino, salvandolo dalla stessa legge di Dio. Dice Esodo 21:12: colui che colpisce un uomo causandone la morte, quello che fa Caino, sarà messo a morte. Ma Caino è punito, ma non è condannato. A lui Dio si rivolge con la stessa domanda fatta a papà e mamma: che cosa hai fatto? Stessa domanda che aveva fatto ad Adamo ed Eva dopo che avevano mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cosa hai fatto? E poi letteralmente dice a Caino una cosa sconvolgente che le nostre Bibbie non traducono bene. Dice Dio: la voce dei sangui, è plurale nel testo, di tuo fratello grida su di me dal suolo. Grida su di me. Quindi è su Dio che grida l'omicidio del fratello. Colpito Abele, è Dio che è colpito. Dice Bianchi: poiché si parla di sangui e non di sangue, questo significa che non si pensa solo ad Abele, ma, come dice il Talmud, a tutte le vittime innocenti della storia. Ogni volta che è colpito un uomo, è colpita tutta l'umanità ed è Dio stesso a essere colpito. Caino colpisce e dice, Genesi 4:13-14, troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Caino, che non ha voluto riconoscersi custode del fratello, ora chiede a Dio di essere il suo custode, di proteggerlo, di avere misericordia. Dice il Midrash: Dio disse a Caino: poiché ti sei pentito, non restare più qui, vattene. E Caino se ne andò in esilio, e dappertutto il suolo tremò sotto i suoi piedi, come per rinnegarlo, e dappertutto le belve e gli animali si precipitavano per divorarlo e vendicare il sangue di Abele. Per proteggerlo, Dio impresse sulla sua fronte un segno. Qual era questo segno? Una lettera del nome grande e glorioso, una delle quattro lettere che formano il nome di Dio. Quindi l'assassino diventa sacro a Dio, che ne accoglie il perdono e gli dona una seconda chance, ma soprattutto gli pone sulla fronte il suo nome, sacro a Yahweh. Conclude il Midrash: Adamo, anni dopo, incontrando Caino, rimase stupito di trovarlo vivo. Non hai ucciso tuo fratello Abele? Caino rispose: io sono pentito, padre, e sono stato perdonato. Allora Adamo esclamò: tanto grande è dunque il potere del pentimento, e tanto grande la misericordia dell'Eterno. Dio non ci chiede di essere misericordiosi per hobby, ma ce lo chiede perché in primo luogo Lui è misericordia. Lui è il primo a usare misericordia. E quindi l'essere a sua immagine e somiglianza comporta l'essere misericordiosi come il Padre Celeste, l'essere perfetti come il Padre Celeste. E quindi quello che Dio ci chiede è perché Lui per primo lo ha manifestato. È interessante notare che la Chiesa nel suo catechismo invita i credenti a compiere azioni, opere di misericordia, citando Luca 6,36. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E come? Significa della stessa materia, l'abbiamo già detto un milione di volte, allo stesso modo. Noi diremmo nel DNA di Dio e nel nostro è iscritto l'amore. Dice sempre il Catechismo, le opere di misericordia sono le azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità. Nel cristiano la misericordia non può mai restare sterile, di qui la grande tradizione delle opere di misericordia corporali. Sono 7 azioni verso il prossimo che una volta si studiavano a memoria e che bisognava conoscere, dimostrare di vivere se si voleva andare bene a catechismo, avere la comunione e avere la cresima. Quando le chiedevo ai miei alunni, avete mai sentito parlare delle opere di misericordia? Sapete le opere di misericordia? Mi guardavano come se fossi sceso da Marte praticamente il giorno prima. Non sanno assolutamente nulla di questo, è tabula rasa completa e totale. Spero che almeno voi ve le ricordiate e le sappiate, no? Dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i forestieri, visitare gli infermi, i carcerati e poi seppellire i morti. Beh, promossi tutti, potete fare la prima comunione. Allora, voi sapete che il riferimento evangelico di queste opere è Matteo 25 dal 31 al 36, che termina: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E specialmente alla nostra relazione di accoglienza dei dannati della terra, che Gesù pensa quando ci chiede di amare il prossimo. L'amore e la misericordia orientano coloro che vogliono entrare nel regno. Dice Siracide 18:12: la misericordia dell'uomo riguarda il prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente, quindi anche gli animali e le piante. Dio stesso, nei racconti dell'Antico Testamento e nei testi rabbinici, compie quelle opere di misericordia che il nostro catechismo e le parole di Matteo indicano come fondamentali per la costruzione del regno. Sembra quasi che Dio dica: come posso chiederti di essere misericordioso verso gli ultimi se non lo sono io per primo, se non ti mostro la strada? E innanzitutto Dio sceglie Israele come suo popolo, non perché sia migliore degli altri, non perché abbia meriti speciali o sono più belli, ma per amore, in virtù della sua stessa promessa, quindi per pura grazia. Deuteronomio 7:6-8 dice: tu infatti, Israele, sei un popolo consacrato al Signore Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e io vi ho scelti non perché siate più numerosi degli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli. Il Signore sceglie i più piccoli già fin dall'Antico Testamento, no? perché siete il più piccolo di tutti i popoli, perché il Signore vi ama. Dio redime e salva Israele dalla schiavitù d'Egitto, secondo la tradizione rabbinica, per la sua misericordia e per l'ubbidienza e la fede dei patriarchi. Dio vide, sta guardando gli israeliti schiavi in Egitto, che non c'erano in mano loro opere in virtù delle quali potesse redimerli, cioè erano dei bestioni. Allora il santo, benedetto egli sia, comprese che toccava a lui redimerli per amore del suo nome, in virtù del patto stipulato con i padri. Ancora, i figli di Israele non erano degni di essere salvati, perché erano malvagi, ma furono redenti per merito dei padri. In particolare, secondo i grandi rabbi dei primi secoli della nostra era, il merito più importante fu quello di Abramo, che obbedì alla richiesta di sacrificare sul monte Moria, monte di Gerusalemme, il figlio Isacco. Sta per sacrificarlo, viene fermato da Dio. Dice il testo: in quell'ora Abramo alzò i suoi occhi al cielo e disse: sovrano del mondo, quando i miei figli saranno nell'angustia, ricordati al loro favore di quest'ora in cui io sto davanti a te. Ti piaccia dunque, Signore nostro Dio, quando i figli di Isacco cadranno in trasgressioni e in opere cattive, di ricordarti in loro favore di questo sacrificio. Rispose il santo: io giuro che in qualsiasi tempo i tuoi figli saranno nell'angustia, io sarò con loro. E questo vale anche per noi, eh? Non solo quindi Dio promette e agisce con misericordia, ma dichiara di essere con loro nella sofferenza, di condividerne il dolore, la sorte. Ancora il Midrash. Il Signore quindi è sempre con Israele, come un re che dicesse al suo servo: se mi cerchi, io sono con mio figlio. Rabbi Akiba diceva: in tutto il tempo che Israele è schiavo, la dimora, la presenza di Dio, è schiava con loro. Se non fosse scritto, non sarebbe possibile dirlo, Dio che è schiavo. Ma Israele può dire davanti al Signore: tu Eterno hai redento te stesso, redimendo noi. Dio è il primo a compiere quelle opere di misericordia, dicevo, a cui prima accennavamo. In Egitto, a Babilonia, visita gli schiavi, coloro che sono incarcerati, anzi ne condivide la sorte a causa dell'alleanza. In ebraico lo sappiamo, berit, alleanza, che non designa solo un patto politico, economico, bilaterale, Grecia-Germania, ma la parola dell'Antico Testamento significa legame matrimoniale, significa profonda comunione tra amici, quindi in qualche modo condivisione di vita. Quando Dio fa alleanza, condivide il suo destino con l'altra persona. E l'altra persona, il popolo, i credenti, condividono il proprio destino con quello di Dio. Guardate che enorme la portata di questo termine. Ma nella riflessione rabbinica vengono indicate altre opere di misericordia compiute da Dio. Le troviamo accennate nel Midrash Vayoshah, che vuol dire salvò. Forse il più bello tra tutti i trattati rabbinici. E troviamo questa serie di paradossi della misericordia. Sia lodato il nome del Santo, benedetto egli sia, che per il grande amore con cui amò Israele, li chiamò, Esodo 4:22, figlio mio primogenito. L'abbiamo letto domenica. Vedi quante sono le misericordie del Santo. E lo schiavo che veste il suo Signore, ma il santo, benedetto egli sia, veste Israele, come sta scritto, Ezechiele 16:10, ti rivestì di abiti ricamati. E lo schiavo che lava il suo signore, ma il santo lava Israele, come sta scritto, Ezechiele 16:9, e ti lavai con acqua. Furono pellegrini del deserto e il santo era con loro, come sta scritto, Esodo 13:21, il Signore andava davanti a loro di giorno. Il brano si conclude in modo molto ardito. Cosa dice Davide in Spirito Santo? Anche se andrò, Salmo 23:4, nella valle dell'ombra di morte, cioè nella Geenna, non temerò alcun male, perché tu sei con me. La Berit di Dio non si ferma al viaggio terreno, ma prosegue nell'oltretomba, commenta il sapiente. Un po' come se Dio seppellisse i morti e si dia pena adornare le tombe. Dio stesso è il primo quindi a compiere opere di misericordia corporale. Mettiamo insieme le prime due indicate dal catechismo: dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati. Già solo nel libro dell'Esodo abbiamo un'abbondanza di episodi sul Dio che dà da bere e da mangiare. Dice il Midrash: così fece il santo, benedetto egli sia, ad Israele. Ebbero fame, procurò loro il cibo, come detto, Esodo 16:4, ecco io faccio scendere per voi il pane dal cielo. Ebbero sete, li dissetò, come detto, Salmo 76:16, fece scaturire dalla rupe acque correnti. Subito dopo la liberazione dall'Egitto, Israele, Esodo 15:22, camminarono 3 giorni nel deserto senza trovare acqua. Arrivarono a Mara, in ebraico vuol dire amara, ma non potevano bere le acque perché erano amare. Allora il popolo mormorò contro Mosè: cosa berremo? Scrive il grande Henry De Luca, a cui va la nostra solidarietà per la sua battaglia sulla libertà di espressione, no? Che a noi tocca parecchio, perché noi, come biblisti dilettanti, come teologi alla come capita, probabilmente di opinioni alla come viene diciamo tante nei nostri corsi biblici, quindi anche la tutela delle idee un po' stravaganti, un po' strane, probabilmente è importante, e quindi rendiamo grazie insomma a De Luca, che ha voluto sottolineare con la sua battaglia questo problema. Comunque lui dice: Marà è anche una forma del verbo ribellarsi. Mosè dette tale nome al luogo anche perché il popolo per la prima volta si ribellò. Continua il testo di Esodo 15: Mosè invocò il Signore, il quale gli indicò, dice la nostra Bibbia, ma il testo ebraico dice gli insegnò un legno. Mosè lo gettò, verbo gettare in ebraico ramà, alle acque, e si addolcirono le acque. Proviamo a fare un ragionamento come lo farebbero i rabbini. Allora, abbiamo detto che Marà vuol dire amara, ed è l'acqua, ma anche rivolta, ed è quello che fa Israele. Quindi ogni volta che Israele, che ognuno di noi mormoriamo contro Dio, ci rivoltiamo contro Dio, rendiamo amaro il nostro rapporto con Lui, cioè ci facciamo del male, creiamo dell'amarezza nel rapporto. Mosè gettò il legno nell'acqua. Abbiamo detto che gettare si dice Ramà, e Ramà è l'anagramma rovesciato di Marà, di Amara. Ramà, Marà. E i rabbini su queste cose ci giocano nei loro testi, anch'io. Cioè, Mosè fece l'opposto del popolo, il contrario. Non mormorò, non si ribellò, ma ebbe fede in Dio. E sulla sua parola mutò le acque da amare in dolci, dopo che Dio gli insegnò. La parola insegnamento, insegnare, si dice Torah, questo lo sappiamo a memoria. Quindi è con la scrittura, con la parola, con la Torah che Dio disseta il suo popolo, che rende dolce l'amarezza del vivere quotidiano. Perché dicono i saggi, Dio non è come l'uomo che ha bisogno del dolce per addolcire l'amaro. Con l'amarezza egli fa la dolcezza. Quindi Dio dà la Torah, l'insegnamento a Mosè, perché il popolo possa dissetarsi e rendere dolce la sua vita. Facciamo ancora un ulteriore passo avanti, non più da rabbini, ma da cristiani. Perché noi cristiani potremmo continuare questa lettura rabbinica dicendo che Dio insegna a Mosè a servirsi di un legno, del legno, per donare la salvezza. Ed è il legno della croce, segno di redenzione e di salvezza per tutta l'umanità, per tutti coloro che mormorano e che rende dolce il nostro cammino nelle amarezze della vita. Il legno che Mosè getta nell'acqua ricorda per tanti padri della Chiesa il legno della croce con cui Gesù getta, dona la salvezza, il dolce, la dolcezza di essere figli di Dio ad ogni uomo. In Esodo 16 Dio dà da mangiare. Israele, tanto per cambiare, mormora. Ci avete fatto uscire in questo deserto per farci morire di fame. Tutte le volte che qualche primo ministro cambia una legge, c'è sempre qualcuno che dice: ecco, ci avete fatto per farci morire di fame. L'episodio lo conosciamo bene, no? È quello della manna. Manhu, che cos'è? In ebraico, manhu vuol dire che cos'è. Il Midrash lo presenta così. Gli ebrei si chiesero: manhu, cos'è questo? Perché non lo sapevano. Mosè rispose loro: è il pane che l'Eterno vi dona per cibo. Raccoglietelo, ma nessuno ne tenga in serbo per domani. Ora, questa manna conteneva in sé tutti i sapori e bastava, secondo Rabbi Abba, che si desiderasse una vivanda perché ne avesse il gusto. Diventava in bocca carne, diventava in bocca pane, olio, miele. Raccoglierla era poi così facile che anche il più pigro poteva farlo. Infatti cadeva nelle mani aperte, quindi andava bene per chiunque, per i vegani, per i vegetariani, per noi carnivori. Esodo 16:16, Mosè disse: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne. Il testo ebraico è più duro, dice: raccogliete ognuno secondo la sua bocca da cibo. Bellissimo, no? Perché le nostre bocche da cibo sono diverse, no? Completamente. Un omer, circa 4 kg, a testa. Il testo ebraico non dice a testa, dice gulgolet, cioè a cranio. La manna, il pane del cielo, nella nostra spiritualità, è prefigurazione dell'Eucaristia, del corpo di Gesù. Ed è significativo che qui si parli di cranio, perché cranio è anche il Golgota, luogo del cranio, luogo da cui questo pane si fa vita nella morte per darci il nutrimento dei figli di Dio. Ma attenzione al discorso di Mosè: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, secondo il numero delle persone che sono con voi. Colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Dio sfama il suo popolo, ma è contro l'accaparramento. Vuole che i suoi figli siano tutti nutriti a seconda della necessità. Tant'è che Esodo 16:20, due versetti dopo, alcuni non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino. Quindi anche allora c'era chi portava via il cibo destinato ad altri, chi voleva vivere nell'abbondanza, chi si preoccupava, ma meglio che ne accaparro un po' da parte, hai visto mai che domani non piove manna. Ma, dice Esodo, vi si generarono vermi e impudriti. Di fronte ai milioni di affamati che bussano alle porte del ricco Occidente, che ha accaparrato per secoli, secoli e secoli, forse un piccolo esame di coscienza potremmo anche farlo, prima che la nostra abbondanza generi vermi. E poi in Esodo abbiamo l'episodio, guardo solo l'ora, l'episodio delle quaglie, Esodo 16:13, dell'acqua che scaturisce dalla roccia colpita, dal bastone di Mosè, Esodo 17, a Massa e Meriba, racconti ripresi in particolare dai sapienziali, dai salmi, ecco Salmo 105, 107, 146, quello che abbiamo pregato, Sapienza 16 e 19, ingrandiscono questi racconti. Ecco, prendiamo solo esempio il Salmo 78, dal versetto 15, spaccò rocce nel deserto, diede loro da bere, fece sgorgare ruscelli dalla rupe, scorrere l'acqua a fiumi, parlarono contro Dio dicendo, sarà capace Dio di preparare una tavola nel deserto? Certo, egli percosse la rupe e ne scaturì acqua, saprà dare anche pane, procurare carne al suo popolo? Fece piovere su di loro la manna per cibo, pane dal cielo, il pane dei forti. Su di loro fece piovere carne come polvere, uccelli come sabbia del mare, mangiarono fino a saziarsi. E più avanti Dio ordina ai corvi di portare da mangiare pane e carne ad Elia nel deserto, 1 Re 17. Sempre ad Elia, 1 Re 19, in fuga verso l'Oreb, Dio manda un angelo che lo toccò, era lì che dormiva, e gli disse, alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Con la forza di quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. I padri vedono in questo episodio una prefigurazione dell'Eucaristia. I sinotti lo citano nel racconto delle tentazioni, 40 giorni e 40 notti di Gesù nel deserto. Dio che sfama e disseta è richiamato dai profeti, Isaia 55, 58, Ezechiele 18, Neemia 9, Osea 11. Giudici, capitolo 15, 18, 19, Sansone, dopo la vittoria sui Filistei con la mascella d'asino, vi ricordate? Ebbe gran sete. Allora Dio spaccò la roccia e ne scaturì acqua. Concludiamo le prime due opere di misericordia col Midrash. L'Eterno fece per gli ebrei quello che Abramo aveva fatto per lui alle querce di Mamre. Abramo aveva offerto dell'acqua, Dio aprì agli ebrei la fonte. Abramo aveva offerto del pane, Dio aprì agli ebrei le cateratte della manna. Abramo si era offerto di accompagnarlo, Dio accompagnò gli ebrei guidandoli. Abramo chiese a Dio di perdonare Sodoma e Gomorra. Dio perdona il suo popolo continuamente. Terza opera di misericordia, vestire gli ignudi, ma è anche la prima azione che Dio compie dopo la creazione. In Genesi 3:21, subito dopo la prima disubbidienza che i terrestri compiono, cioè mangiare il frutto dell'albero, il Signore fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Si erano accorti che erano nudi. Dio li veste. Scrive Bianchi: di fronte al peccato dell'uomo, Dio mostra sempre la fedeltà. L'uomo e la donna non vengono maledetti, anzi a loro che, scopertisi nudi, si erano nascosti e avevano cercato di coprirsi intrecciando cinture di foglie, ecco che Dio viene in aiuto per loro e fa tuniche di pelle. Dio va incontro alla creatura segnata da fragilità e peccato. L'atto con cui Dio copre la loro vergogna, copre i loro sensi di colpa, copre il loro peccato, e subito si manifesta la misericordia di Dio. L'uomo davanti a Dio non può altro che scoprirsi nudo, perché è fragile, perché è finito. È Dio che lo ricopre, è Dio che lo riveste, come fa con Adamo ed Eva, che si scoprono nudi, non per vergogna sessuale, come ci hanno insegnato quando eravamo giovani, ma nudi di fronte a Dio, cioè scoprono la loro finitezza, la loro debolezza, la loro incapacità, la loro capacità invece di fare degli errori. Ed è questa nudità che Dio copre facendo per loro questi vestiti, questi abiti. Dice Romani 5:20: dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Il Midrash Genesi Rabbah si dilunga a cercare quale pelli Dio usò per sti vestiti. Lo riassumo. Qualcuno sostiene che erano fatti di pelle di capra, qualcun altro di coniglio, altri di lana circassa, cioè che veniva dal Caucaso, sono andato a cercare il vocabolario, no? Altri di pelo di cammello. Questo è interessante perché i profeti avevano gli abiti di peli di cammello, come Giovanni Battista, come Elia, eccetera, eccetera. Altri di squama di serpente, il contrappasso, è stato il serpente, trac, lo squamo e gli faccio il vestito, così si impara il disgraziato. Altri ancora dicono che la veste di Adamo era un indumento da sommo sacerdote, che poi ereditò Set, e da qui c'è una pagina intera di patriarchi che ereditano questa tunica. Passa Mosè, passa ad Abramo, Isacco, Giacobbe, arriva Mosè e finalmente si ferma ad Aronne. A noi ci fa ricordare un po' la veste con cui è rivestito Gesù immediatamente dopo essere stato fustigato, prima di essere portato al Golgota, no? Anche lì è vestito con una veste, e quindi si potrebbe fare anche un parallelo con questo, no? E poi abbiamo il meraviglioso capitolo 16 di Ezechiele. Capitolo 16 Ezechiele, ve lo leggete come compito per la settimana prossima, no? E pregarlo e meditarlo. In cui Dio si paragona ad un marito follemente innamorato di una trovatella, una zingara, Israele, abbandonata nuda nelle campagne. Passai vicino a te e ti vidi, eri nuda e scoperta. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso, ti ricoprì di stoffe preziose. La tua bellezza era perfetta, ti avevo reso uno splendore. Dio dice di noi queste cose, mica solo Israele. Ma la sposa, Israele, come noi, si rende colpevole di ogni possibile tradimento. Dal versetto 15 al versetto 59 c'è un elenco di tradimenti che, insomma, neanche Cicciolina, diciamo, ne ha fatte tante. Comunque, nonostante questo, alla fine del capitolo Dio dice: mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza, stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Ricordiamo ancora il paragone di Gesù sui gigli dei campi che Dio riveste e il suo invito a non preoccuparci di come vestiremo. Male che va, ci vestirà lui con pelli di animale o con la tunica di Aronne. La quarta opera di misericordia è alloggiare i pellegrini, coloro che nell'Antico Testamento formano una categoria di poveri chiamati stranieri. Oggi potremmo tradurre il termine ebraico ger, straniero, con immigrato. Dice Levitico 33-34, anzi ordina: lo straniero che è con voi sarà per voi come un cittadino, tu l'amerai come te stesso, perché voi foste stranieri in terra d'Egitto. Lo straniero non deve essere né maltrattato né oppresso, Esodo 22-20. Ha gli stessi diritti dei cittadini, Deuteronomio 24-17. È sottoposto alla stessa Torah, alla stessa legge, Esodo 12-48. Noi ed Israele abbiamo anche questo in comune: essere popoli di migranti. L'essere sempre in diaspora, avere sempre ebrei e italiani lontani dalla madre patria. E in fondo lo stesso Stato di Israele attuale è composto da persone immigrate in Terra Santa da ogni parte del mondo. E la memoria dell'essere stati stranieri risuona di continuo nella Torah. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto, ricordati che sei stato straniero. Il ger, straniero, immigrato, è una categoria di poveri ancora più misera degli altri. Non appartiene a una delle 12 tribù, quindi non ha diritto alla terra, a suddividerla nell'anno santo. Non ha un clan, non ha vincoli di parentela, familiari che si fanno garanti o offrono solidarietà. Dio stesso nell'Antico Testamento e nei testi rabbinici si fa ger, si fa straniero, pellegrino, emigrato. Genesi 12:1. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra verso una terra che io ti indicherò. Ma per indicare la terra, Dio stesso cammina con Abramo, si fa straniero con lui. Come dice Genesi 17:1, io sono Dio l'Onnipotente, cammina Abramo, cammina davanti a me. Quindi se Abramo cammina avanti, Dio sta camminando dietro e con lui. E in Genesi 18 Abramo accoglie tre pellegrini e li ospita, per poi accorgersi che i tre stranieri non sono altro che tre angeli, ma la maggior parte dei teologi dicono non è altro che Dio stesso, e questo tre angeli è solo un modo per non nominare il nome di Dio. Deuteronomio 2:7, il Signore tuo Dio ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto, è stato con te in questi 40 anni. Dice il Midrash: per la grandezza del suo amore con cui ama Israele, egli stesso cammina davanti a loro, come scritto, Esodo 13:21, e il Signore camminava davanti a loro in una colonna di nubi. Ed Esodo 15:13, guidasti nella tua misericordia il popolo da te redento. E sempre nella tradizione rabbinica, le parole del Salmo 125, me infelice che abito come straniero, e del Salmo 119:19, io sono straniero sulla terra, sono attribuite allo stesso Dio, a Dio stesso, è lui che dice sono straniero sulla terra, e non Davide. Quindi chi accoglie lo straniero accoglie Dio. perché Dio stesso è straniero, è stato, lo è e lo sa. Ecco perché Matteo 25, 35 mette in bocca a Gesù: ero io straniero e voi mi avete accolto. Ancora il Vangelo di Marco ricorda: ero malato e mi avete visitato, ed è la quinta opera di misericordia. Nel libro apocrifo ebraico Vita di Adamo ed Eva del primo secolo avanti Cristo, Dio sente i lamenti della donna al momento del parto, ed ecco giungere ad assisterla 12 angeli. Alla fine del capitolo 17 di Genesi, Abramo si fece circoncidere. Dice il testo, versetto 24, Abramo aveva 99 anni. Immaginiamo quindi che il povero patriarca, dopo un'operazione da adulto a quell'età, già i bambini non si divertono, figuriamoci, gli adulti, sdraiato nel suo candido lettino che probabilmente smoccola e si lamenta. E quando noi uomini ci ammaliamo, citiamo per intero il libro delle Lamentazioni, perché a noi basta un piccolo raffreddore e siamo distrutti, siamo completamente KO. Immaginate Abramo dopo la circoncisione. Ma capitolo dopo, Genesi 18:1, tre versetti dopo, il Signore apparve a lui alle querce di Mamre. Dice il Midrash: era il terzo giorno da che Abramo si era circonciso, e il santo, benedetto egli sia, era venuto a trovarlo. Il Signore aveva fatto risplendere il sole perché quel giusto non si affaticasse nel ricevere i pellegrini. Uno dei tre pellegrini era l'angelo Raffaele, che veniva a guarire Abramo. Dice il Talmud: Dio stesso visita Abramo dopo la circoncisione, così farai anche tu. Chi visita un malato prende su di sé un sessantesimo del suo dolore. Sentite che bello. Così il malato starà meglio e il visitatore prenderà su di sé un pezzo di malattia. Cioè condivide, si fa carico della sofferenza della persona che è andato a trovare. Una scena analoga la troviamo nella notte di Pasqua dell'Esodo, secondo il Midrash. Alcuni ebrei schiavi in Egitto non erano circoncisi. Subito si alzarono in piedi con gioia e con canti e circoncisero gli israeliti che non lo erano. E il santo benedetto egli sia venne e li guarì. Ricordiamo ancora velocemente Dio che parla con Giobbe e si siede accanto a lui, visita il malato, che va a trovare Giona, amareggiato, malaticcio, sotto la pianta, che divide il letto di dolore con Davide, e gli innumerevoli esempi del Nuovo Testamento in cui Gesù si fa prossimo ai malati, li va a trovare. L'abbiamo sentito domenica nel Vangelo di Marco, capitolo 10, no? Che in qualche modo si fa prossimo del malato, che tra l'altro il racconto di Marco 10, se lo leggiamo con la prima parte dell'incontro di questa sera, cioè Dio che copre il viso a Mosè e Mosè può guardargli solo le spalle, c'è una grande corrispondenza col racconto di Marco di Bartimeo, no? Perché Bartimeo non vede, quindi non vede Gesù in faccia. Gesù, per guarirlo dalla cecità, gli copre il volto, no? Come Dio copre il volto di Mosè, ma quando lui è guarito Gesù è già di spalle, tant'è vero che si dice lo seguì, gli andava dietro. Quindi Gesù compie lo stesso atto in cui Dio mostra se stesso a Mosè, Gesù mostra se stesso al cieco e a coloro che gli sono intorno. La sesta opera di misericordia, visitare i carcerati, trova il suo apice proprio nell'esperienza stessa del popolo scelto da Dio. Dice Rabbi Petuchowski: mentre svariati popoli fanno risalire le proprie origini a divinità eroi, il popolo biblico sapeva che la sua origine era nella schiavitù. Nessun popolo si sognerebbe di avere un'origine così poco gloriosa. Nessun popolo si vanterebbe del fatto che i suoi antenati furono schiavi, se ciò non corrispondesse a realtà storica. Con l'aiuto e il sostegno di Dio, Israele fu liberato dalle catene, si risvegliò a vita nuova. Esodo 6: vi sottrarrò ai ceppi degli egiziani. E Israele, carcerato in Egitto, grida il dolore e Dio lo ascolta. Dio guardò la condizione degli israeliti, Esodo 2, e se ne prese pensiero. Esodo 3: sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto. Quindi Dio che scende e va a trovare chi è nel carcere. Nella scrittura Dio affida a Mosè e Aronne il compito di liberare gli schiavi. Ma suffragato dal versetto di Isaia 63,9 che dice: non un inviato né un angelo, ma egli stessi li ha salvati, i racconti rabbinici sottolineano che è Dio stesso a visitare i carcerati schiavi e a liberarli. E passerò nella terra d'Egitto io e non un angelo, e colpirò ogni primogenito io e non un serafino, e di tutti gli dei dell'Egitto farò giustizia io, non un inviato, io il Signore, io stesso e non un altro. Disse l'Eterno: verrò con te in Egitto. La Shekinah, la presenza divina, segue Israele dovunque, anche in esilio, anche nella schiavitù. Israele non è mai solo, e che la redenzione di Israele starà a significare quella di Dio. Dice lo Zohar: quando Israele era schiavo, lo fu anche il Santo. La coscienza di essere schiavi liberati farà sì che nella Torah vi siano articoli per regolamentare lo stato di schiavitù. Esodo 21: se tu ti comprerai uno schiavo ebreo, ti serva per 6 anni, ma al 7° anno se ne andrà libero, senza pagare nulla. E Deuteronomio 5,14 ordina il riposo sabbatico anche per lo schiavo. E impone più avanti la liberazione di ogni schiavo, di ogni carcerato in occasione dell'anno santo. Ricordiamo che anche Papa Francesco, in occasione del prossimo anno santo, ha chiesto l'amnistia, l'abolizione della pena di morte, la lotta contro tutte le schiavitù contemporanee. Geremia 34 racconta che il re Sedecia, in occasione dell'anno santo, quindi una volta c'è stato quest'anno santo, no? Aveva promesso di liberare gli schiavi e anche i capi del popolo, ma dopo mutarono parere. Ripresero gli schiavi e le schiave e li ridussero di nuovo in schiavitù. Quindi, è anno santo, tutti liberi, finito l'anno santo, riprendiamo tutti schiavi, perché siamo scemi, no? Sono tipicamente italiani. Ora, coloro che non liberarono gli schiavi durante l'anno santo saranno ridotti in schiavitù a Babilonia. Per bocca di Geremia Dio interviene a difesa degli schiavi. Avete profanato il mio nome, avete trasgredito il mio patto. Darò Sedecia, re di Giuda, e i suoi capi in mano all'esercito del re di Babilonia. E se ne andranno schiavi loro a Babilonia, perché non hanno rispettato il patto di liberare gli schiavi. E Geremia, che poverino è andato da Sedecia ad annunciargli questo, viene incarcerato e chiuso nella cisterna. C'è il Midrash che vedrà Dio andarlo a trovare mentre è in carcere e fargli forza. Così anche nel racconto rabbinico su Abramo si dice che Nimrod, re di Ur dei Caldei, fece imprigionare Abramo perché si rifiutava di adorare gli idoli. L'arcangelo Gabriele disse davanti al trono del santo: io sono pronto ad andare a salvare questo giusto. Gli rispose il santo: io sono unico nel mio mondo e anche lui è unico nel suo, perciò sta bene che l'unico salvi l'unico. Dio scende, entra nel carcere e libera Abramo. Concludiamo con l'ultima opera di misericordia, il seppellire i morti, la settima. Nella Bibbia sono tanti i racconti in cui si presenta la sepoltura di personaggi importanti. Sara, Genesi 23, Maria, sorella di Mosè, Numeri 20, Abramo seppellito da Isacco e Ismaele, Genesi 25, Giuseppe riseppellito a Sichem, Giosuè 24, Mosè sul monte, Deuteronomio 34, e poi Gesù nel sepolcro, Matteo 27 e gli altri. Ma solo nei racconti rabbinici abbiamo il resoconto dell'Eterno che partecipa in prima persona ai funerali. Nell'apocrifo vita di Adamo e Eva, alla morte del primo uomo, un serafino dalle sei ali portò Adamo nell'lago Acheronte, lo lavò alla presenza dell'Eterno. Il padrone di tutte le cose stese le mani, prese Adamo e lo consegnò all'arcangelo Michele. Michele chiede in qual modo possa prendersi cura delle spoglie mortali di Adamo. Dio scese sulla terra con gli angeli e ordina di ricoprire il corpo di Adamo con sudari di lino e di ungerlo con oli aromatici. Questo ci ricorda la sepoltura di Gesù con sudari di lino e oli aromatici. Il vecchio Adamo e il nuovo Adamo sepolti nello stesso modo. Questo è estremamente importante per un ebreo che conosce questi testi, legge il Vangelo e dice: guarda, il primo e l'ultimo uomo sono stati sepolti nello stesso modo, no? Già che ci sono, dice il testo, prendono pure il corpo di Abele, tanto era lì, e lo seppelliscono con Adamo nel luogo dove Dio aveva trovato la polvere con cui li aveva plasmati. Quindi dalla terra siete usciti, nella stessa terra ritornate. Il commento rabbinico sulla morte di Aronne, numeri 20, si apre con l'invito di Mosè al fratello di salire sul monte Or. Appena furono saliti, si aprì dinanzi a loro una grotta e in essi trovarono una lampada accesa e un letto preparato dalla mano celeste. Aronne si stende sul letto, quindi la maestà di Dio discese, lo baciò e il suo spirito si dipartì da lui. Allora il santo, benedetto egli sia, ordinò: uscite di qua. La nube della gloria divina avvolse Aronne e la grotta si richiuse. È molto bello anche il racconto della morte di Mosè a commento di Esodo di Deuteronomio 34. Allora Dio, chiamando a sé il profeta, sussurrò. Che bello, eh? Perché è dolce il fatto che Dio, davanti al profeta moribondo, non parla, non grida, non ordina. Sussurrò, smorza la voce per dare pace e tenerezza a Mosè. Sussurrò: l'ora è venuta e dal più alto dei cieli scese il santo accompagnato da tre angeli. Michele preparò il letto, Gabriele distese un panno di bisso sotto il capo di Mosè, il terzo distese un panno di bisso sotto i piedi di Mosè. In fondo gli angeli facevano da camerieri, insomma, a quei tempi, ecco, per il Signore. E in quell'istante il santo, benedetto egli sia, baciò Mosè. L'Eterno colse l'anima sulle labbra di Mosè e il profeta morì nel bacio di Dio. Qui si parla di bacio sulla bocca, eh? Non è che si parla che gli dà un bacetto sulla guancia o sulla fronte per sentire se ha la febbre, eh? Mosè muore sulla bocca di Dio, nel bacio di Dio. A questo punto il corpo di Mosè è sepolto da Dio stesso. in un luogo conosciuto solo da lui. Spiega il Midrash: nessuno conosce il luogo dove riposa. Per gli uomini della montagna la sua tomba è a valle, per gli uomini delle valli è in montagna. E dappertutto è altrove, poiché egli vive finché un figlio di Israele da qualche parte proclama la sua legge e la sua verità. Dio seppellisce Mosè. Rabbi Simlai disse: la Torah inizia e termina con la carità. All'inizio, infatti, Dio fabbricò tuniche di pelli e vestì coloro che erano nudi. Al termine, Dio seppellì Mosè. Se rispondiamo a questa domanda abbiamo più soccorso biblico, direi, perché sta proprio nelle prossime puntate la risposta. Nel senso che adesso stiamo facendo un po' l'Antico Testamento, stavolta e la volta prossima. Poi facciamo il Nuovo Testamento e quindi la sua domanda verrà proprio fuori nelle prossime puntate. Se vi svegliamo subito chi è l'assassino, non c'è più gusto a vedere le puntate.
No, perché l'interessante è poi magari alla fine fare una sintesi di tutto questo per capire se c'è.
Io penso che lo faremo poi alla fine proprio.
Volevo dire solo una cosa. Io credo che quello che ci ha detto Enrico, anzi, mi permetto quasi di dire Rabbi Enrico, perché c'è un rabbi cattolico che conosco, è stato veramente prezioso, soprattutto in un momento come questo, in cui da parte anche di certe figure anche della Chiesa si tende a sottolineare una discontinuità totale tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È uscito un libro proprio recentemente che ho avuto, che si intitola La discontinuità, in cui un teologo torinese importante dice addirittura il Dio dell'Antico Testamento era un Dio stragista e vendicativo, no? Invece nel Nuovo Testamento Gesù è tra luce e fichi, cioè è la misericordia infinita. Ecco, io credo che questa lettura sia una lettura sbagliata, perché c'è invece, come ci ha detto mirabilmente Enrico, nell'Antico Testamento tutta una misericordia di Dio così potente, così grande, così bella, così tenera, che trova poi il compimento in Dio stesso che si incarna nel Figlio Gesù Cristo. Cioè io credo che invece la grande tradizione cattolica abbia sempre sottolineato contro i marcionini, perché la prima grande eresia di Marcione qual era? No? Una delle prime grandi eresie che vengono nella prima chiesa è che il Dio dell'Antico Testamento è il Dio cattivo e il Dio del Nuovo è il Dio buono. Invece, Enrico mi pare che abbia detto, muovendosi quasi esclusivamente nell'Antico Testamento, l'infinita misericordia di Dio, la tenerezza di Dio, è questo Dio che addirittura quando muore Mosè lo bacia sulla bocca e che, come dicono i rabbini, aspira l'anima, cioè nel bacio succhia l'anima e l'anima di Mosè si fonde con l'anima di Dio, cioè si arriva a pette di tenerezza. Allora io credo che sia molto prezioso il contributo che ci ha dato in un momento in cui io vedo anche nella Chiesa Cattolica e nell'esegesi delle tendenze un po' marcionite che tendono a dire il Dio dell'Antico Testamento è un Dio vendicativo che faceva stragi e qui e là è arrivato Gesù Cristo e ha cambiato tutto. No, c'è una progressione, certamente c'è una purificazione, credo lo vedremo anche le prossime volte, proprio parlando del tema del peccato e come va inteso, eccetera, eccetera. C'è una purificazione del concetto di Dio, perché come dice la Dei Verbum numero 4, soltanto in Cristo si ha la rivelazione completa, e soltanto Cristo è l'esigenza ultima delle scritture, ma non c'è una discontinuità. Cioè, secondo me c'è proprio questa grande continuità che sicuramente arriva a un apice, che è l'apice di un Dio che muore in croce. Ecco, quello probabilmente nell'Antico Testamento poteva essere in qualche modo visto, ma soltanto il Nuovo Testamento si farà vedere questa follia di Dio che muore crocifisso.
Io volevo tornare un attimo indietro, siccome non ho un grosso problema con il perdono, con la frase all'inizio, verso l'inizio, Dio sa che non può perdonare il peccato dell'uomo se egli non ha ricevuto il perdono dell'offesa. Io sono responsabilissima. Cioè, il senso, cioè non...
Sì, quella frase era tratta da un trattato, dal Talmud, no? Quindi è una frase di spiritualità ebraica,
sì,
che parlava della festa del perdono. No, come sai, la religione ebraica, l'ebraismo, ha un giorno all'anno, che è il 10 di Tishri, insomma, che è il giorno del perdono, in cui tutti gli ebrei chiedono perdono. No? Allora diceva, sì sì, andate pure a chiedere perdono in questo giorno, ma ricordatevi che Dio perdona i peccati che avete fatto contro di Lui, mentre i peccati che vi fate l'un l'altro vi dovete chiedere scusa a voi. Dio non li può perdonare se non li perdonate voi, se non vi perdonate a vicenda, no? Ecco, questo era il concetto che veniva espresso. Per gli ebrei è attuale, è così. Il giorno di Kippur le comunità ebraiche si vanno a trovare l'un l'altro per chiedersi scusa, proprio perché il giorno del Kippur possano chiedere perdono a Dio senza avere i fardelli del non essere perdonati o di non aver perdonato qualcuno. Okay? Che è la frase di Gesù, quando vai a offrire un'offerta, se qualcuno ce l'ha con te, no se tu ce l'hai con qualcuno, perché la lista è enorme, ma se qualcuno ce l'ha con te, vai e riappacificati con tuo fratello, poi torna e porta la tua offerta. Quindi,
no, ero preoccupata nel senso contrario, cioè,
ecco, però
io non ho perdonato, Dio non li perdona.
Esatto. Vabbè, però a questo punto però noi bisogna che facciamo un passo in più, cioè che non ci fermiamo al giorno di Kippur, non ci fermiamo a quel giorno lì, perché noi cristiani sappiamo che se ci percuotono dobbiamo dare l'altra guancia, che se ci fa dobbiamo fare, no? Quindi la parola di Gesù poi fa fare ancora un passo avanti. Quindi è vero, Dio perdona anche se noi non veniamo perdonati dai nostri fratelli, se c'è impossibilità. Ok? Però se ne abbiamo l'opportunità dobbiamo sfruttarla.
Secondo tutto sull'Antico Testamento non vede questa misericordia, questa volontà, eccetera. Ma vede soltanto Dio, se io quando sono in battaglia con te, non sei tu che uccido, ma sono io che uccido con
le ricordi. Il problema sai qual è? È che noi il Corano non lo conosciamo tanto bene come conosciamo così anche la Bibbia, no? Il Corano ancora meno. Per cui è molto facile dalla nostra Bibbia estrapolare le stesse frasi che tu hai citato del Corano, sono tutte qua, tali e qua. Okay? Solo che io questa sera ho estrapolato frasi di misericordia, parti di misericordia, parti di spiritualità. No?
Cosa che loro non fanno.
Ma non ne hanno tantissime all'interno del Corano, però ci sono anche quelle. Il problema è che se noi del Corano prendiamo solo determinate frasi, se loro prendono solo determinate frasi, l'idea che ci danno della loro fede è un'idea molto parziale, molto di parte, purtroppo. Perché il Corano è anche pieno di momenti di misericordia. Ogni sura del Corano si apre nel nome di Dio clemente e misericordioso. A questo tutti i capitoli, tutte le sure del Corano iniziano in questo modo. Il primo capitolo è il capitolo che abbiamo appena letto di Esodo, i nomi di Dio, Dio misericordioso, eccetera. Il primo capitolo del Corano è brevissimo ed è un riassunto di Esodo 34, con tutti i nomi di misericordia di Dio, capito? Quindi ci sono anche quei brani lì. Il problema è sempre il parroco. Okay. Se tu hai un parroco che nelle sue prediche cita solo l'inferno, cita solo il peccato, cita solo il male, cita solo queste cose qua, tutti i parrocchiani saranno in un certo modo. Se l'imam mi cita solo le frasi del Corano sull'uccidere gli infedeli, sul Dio stesso che ammazza l'infedele e tutte queste cose qua, è chiaro che tutta la moschea di quell'imam avrà quell'idea fissa lì, anche perché il Corano è scritto in un arabo del VII-VIII secolo che quasi più nessuno capisce completamente. È come noi quando andavamo in chiesa dai giovani ci dicevano le cose in latino. Lui che ha fatto il liceo li capiva, ma mio nonno che era un ciabattino, prima che sta lì, chiaro? E quindi poi te la traduco e te la trasformo come mi pare a me.
Ma è stato appena detto che c'è un teologo torinese che leggendo la stessa Bibbia conclude che il Dio del Nuovo Testamento è diverso.
Appunto.
È sempre un pochettino ciò che andiamo cercando, che poi troviamo. Se ci interessa un aspetto, coglieremo con attenzione quelle parole, se adesso un altro, allora chi per natura è un indicatore, un indicativo, cercherà le cose giustifiche, no? Quello che cerca la parte bella, nobile, troverà preziose quelle magari poche parole nel testamento che dicono, ah, non è tutto così il Dio cattivo, che magari l'80% esatto. Si rileva perché è unito, perché invece la guerra, e lì.
Infatti, bisogna fare.
Però attesi a non cadere nel relativismo esegetico, perché la Chiesa ha stabilito dei criteri, cioè quest'anno ricordo il 50° anniversario della Dei Verbum. Io credo che veramente dovremmo fare, io non sono un teologo fondamentale, sono un biblista, ma credo che dobbiamo rileggere la Dei Verbum, cioè il documento conciliare sulla divina rivelazione, in cui vengono dati i criteri di lettura della Bibbia. E allora il primo criterio è Gesù Cristo, cioè è la parola di Gesù che interpreta tutto l'Antico Testamento. Quindi per noi cristiani, seguaci di Gesù Cristo, è la parola del Nuovo Testamento che ci fa leggere l'Antico. Non possiamo leggere l'Antico scisso dalla figura di Gesù Cristo, che è la rivelazione ultima e definitiva e che è l'apice. Quindi è Gesù che ci dà le chiavi di lettura di tutto l'Antico Testamento ed è il metodo che Gesù stesso sceglie quando, per esempio, applica sempre i brani applicandone delle parti e altri no. Vi dicevo la volta scorsa, se non erro, perché facendo tante conferenze non so più dove l'ho detto o dove non l'ho detto, ma quando Gesù arriva nella sinagoga di Nazareth e prende il brano di Isaia 61, mentre il brano di Isaia dice: sono venuto per proclamare un anno di grazia del Signore, una liberazione dei prigionieri, degli schiavi, e il giorno della vendetta del Signore contro tutti i malvagi cattivi, Gesù cita solo la prima parte. E difatti Luca nota la reazione degli astanti, e tutti furono stupiti dalle parole di grazia che uscivano da lui. Cioè Gesù, di fronte al brano di Isaia che parlava di misericordia e di vendetta, dice: no, io porto solo più la misericordia, la vendetta non la porto più. E quindi ti dà una chiave interpretativa chiarissima anche nell'Antico Testamento, in cui io cerco proprio di capire cosa vuol dire le parti di vendetta, ma sapendo che in realtà la liberazione è l'amore e la salvezza.
ma c'è di più, noi capiamo ancora meglio dopo la Pasqua.
Certo.
Altrimenti prima ancora della Pasqua questo Gesù è un Gesù particolare, originale, strano, ma insomma alla fine lo capiamo dopo. È un privilegio per noi, voglio dire, abbiamo una chiave di lettura da una posizione fortunata.
A proposito di cose dette, mi riferisco alla settimana scorsa, ha accennato a Giordano Bruno. Non so se ho capito bene, parlava di una revisione, non so, su Giordano Bruno e addirittura
un diritto di causa del diritto.
Ecco, ma mi piacerebbe avere un'indicazione più precisa per capire, perché io ho provato a cercare di qua e di là, cioè, su internet, eccetera, ma non ho avuto nessun appiglio a questa.
Io non sono un esperto della figura di Giordano Bruno. Facevo questo discorso all'interno di tutta una riabilitazione postuma dei profeti, no? Che è sempre andata avanti, cioè a partire, per restare per noi santi provvidenti, a Santo Giovanni Bosco. Abbiamo celebrato il centenario della nascita di Don Bosco dimenticandoci che il cardinale Castaldi gli mandava la carrozza con gli infermieri del manicomio che dovevano prenderlo e portarlo via perché diceva che è matto, cioè senza dare più tanto, no? Cioè, e poi invece è diventato il grande santo che Pietro io c'era. Per finire con Don Milani, per finire con Bandolari, per finire con un sacco di figure che vengono riabilitate. La figura di Giordano Bruno, che era una figura di un predicatore, no? Che sicuramente cercava la radicalità dell'Evangelo, è stata attualmente ripresa e vista, no? Da parte di alcuni con la richiesta non solo di una riabilitazione che di fatto è già avvenuta, sì, ma anche di vedere come quasi un martire. E quindi la causa di vivere, però mi piacerebbe
appuntare che lui è un panteista, sì, come i libertini del 1600, tanto è vero che il Mocenico che stava lì a Venezia e poi non ha fatto un tubo di niente, mangiava e beveva praticamente gastrapigliato e cercato di farlo fuori, è stato un Mocenico, però per capire il Mocenico a Venezia, poi su cui Giordano Bruno mangiava e beveva a sbalfo, se ne fischiava di tutto e di tutti, allora ho cercato poi di farlo fuori.
Magari c'è ancora meglio questo.
Ma non stringa, io posso tutto il dottore, faccio un testo di Francesco Suarez sulle mutazioni metafisiche.
Beh, buonanotte a tutti, ci vediamo la settimana prossima.
È uscito il mio nuovo libro che è il corso in atto.
Ma non troverete le cose del tesoro.
C'era padre Andrea. Perché? Alla lista del 10 che noi siamo andati, l'ha celebrata lui per me. E ha ringraziato tanti, cioè, tre, ha ringraziato anche te.
Ah, sì.
Per la Bibbia, per quello che gli hai insegnato.
Ma io ho stato sempre qualcuno come tu sei assolutamente con i peccati, Matteo.
Buonasera, grazie.
Lui ha detto di fare se mi dà un titolo su nuovo, secondo me
sono i grilli,
meno male,
perché tra la vendetta e il perdono.
Ciao, arrivederci.
Ciao.
Buonasera. Non essere vendicativi, quindi arrivare a questo.
La prossima volta è tutto solo sul perdono.
Qual è la domanda anche a lei che ho parlato anche del mio corpo?
Una donna. Ma qual è quello che dobbiamo rivedere?